Buonasera o buongiorno amiche e amici di The Next Chapter, questo è il capitolo numero 166. Io sono Alberto Mapelli e saluto la redazione, oggi composta da Alessandro Zullo.
Buonasera direttore, buonasera a tutti.
E da Jacopo Gramegna.
Buonasera amici, avete iniziato a guardare Winning Time? Magari facciamo una recensione le prossime settimane, tra una finale e l'altra.
No, onestamente
comunque
no.
Posso dire una cosa prima di iniziare?
Sì, sì.
Che il direttore è veramente un gran conduttore. Cioè, quando c'è il direttore rispetto a Leonardo te ne rendi conto. Queste aperture molto più pacate, professionali.
Di prima.
Sembriamo quasi un podcast, non dico serio e nemmeno semiserio, ma insomma.
Ma infatti basta che
non
poi...
ho facito.
Esatto.
Poi basta che ascoltano i primi 3 minuti e siamo già a posto, però.
Esatto.
Almeno i primi 10 secondi, no? L'apparenza è importante. E non so, volete aggiungere qualcos'altro, Jacopo? Hai il tuo pensiero a piacere?
Su cosa?
Non lo so, su quello che vuoi, visto che stiamo sfatando il mito che siamo un podcast serio.
No, assolutamente, a parte che c'è stata una bella festa anni 90 sabato, e per il mio compleanno a mezzanotte ho stappato con la maglia di Barclay addosso, quella del 94 dei Phoenix Suns, e il cappello dei Vancouver Grizzlies, perché se non ci sono due cose anni 90 sono queste, e una felpa ribocco orribile. No, a parte questo niente.
Ok, perfetto. Allora, dobbiamo partire direi dall'attualità che vede coinvolti gli allenatori soprattutto, perché abbiamo avuto un po' di novità in settimana da Darvin Ham, che si sta presentando tipo adesso e dice che Westbrook è uno dei giocatori migliori che abbia mai visto, e con Westbrook in piedi dietro probabilmente ha pronto a menarlo di mazzate. Ma sui Lakers c'è la novità che Rashid Wallace è uno dei vice confermate.
Parrebbe proprio di sì, parrebbe che possa portare la sua scienza accanto a quella di Ian. No, fondamentalmente secondo me, a prescindere dall'apporto che non possiamo commentare, secondo me è una scelta prettamente di carisma, cioè lo possiamo dire, serve il nome forte accanto all'allenatore esordiente.
Ci sta, praticamente fa Haslem.
Esatto. Infatti ho letto una dichiarazione di Haslem che diceva: non so cosa succederà, perché sono molto deluso dalla sconfitta con i Celtics, potrei ritirarmi. Cioè, perché questa è per la rubrica di ultimo uomo, il calciatore che credevate ritirato. Sarebbe il cestista che credevate ritirato. Da 10 anni lo vince ininterrottamente lui.
No, comunque c'è da dire che al di là della simpatia della cosa, no, comunque Rashid Wallace è uno che a livello di QI cestistico, forse più di QI normale, sul campo ne ha fatto vedere parecchio. Cioè, parliamo di un giocatore che a livello di conoscenza del gioco, cioè, parliamo veramente di un giocatore d'elite, è uno dei migliori lunghi dal punto di vista difensivo che si siano visti
anche come
nella Lega. Esatto. Quindi poi che riesca a traslare questa conoscenza anche a livello di coaching, no, non è scontato, ma insomma comunque è una mossa ragionata per una squadra che l'anno scorso comunque ha avuto dei limiti, per utilizzare un eufemismo, dal punto di vista difensivo. Quindi sì, sicuramente un nome, ma è una scelta interessante quantomeno.
Sì, 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 certo. Rimanendo sugli allenatori, abbiamo i candidati finali per gli Charlotte Hornets che hanno silurato Borrego. Sono due profili molto simili, uno molto simile all'altro. Sono Kenny Atkinson e Mike D'Antoni, che sono i due candidati finali, stando a quanto riportato da Woj. Esatto, due gocce d'acqua che si incontreranno di nuovo con... La proprietà, quindi con Jordan, in settimana entrambi, e poi dovrebbe essere presa una decisione. Mi sento di dire, al di là che non mi sembra molto chiaro a loro dove vogliano andare, visto che non stiamo parlando esattamente di due profili simili, D'Antoni con LaMelo mi piacerebbe vederlo.
Ah beh, sicuramente.
Anche se forse dal punto di vista, ecco, diciamo di costruzione, di fare lo step in più, Atkinson ha dimostrato con i Nets di saper valorizzare un po' tutto quello che gli passa per le mani. Però, insomma, D'Antoni ha dimostrato di essere un signor allenatore, già la differenza tra averlo o meno ai Nets si è vista, ad esempio, quest'anno.
Chiaramente D'Antoni non mi pare una figura discutibile, diciamo, come storia nell'NBA e come capacità poi di giocare anche sistemi molto diversi tra loro, perché per quanto fondati sul tiro da tre, i Rockets e che ne so, i Phoenix Suns, che sono le squadre più famose tra quelle che ha allenato, non giocavano con una pallacanestro simile a livello filosofico. Quindi anche lui in realtà ha più flessibilità di quella che gli viene solitamente attribuita, e in realtà pure difensivamente, che l'aspetto su cui viene più criticato. Io mi ricordo che con gli Houston Rockets, con cui stava per battere gli Warriors, quella era una delle migliori squadre difensive dell'NBA, cambiavano su tutti i blocchi, quindi c'è, cioè, comunque un allenatore che si aggiorna, cioè non è di certo uno che punta più allo status che alla valorizzazione appunto delle correnti di pensiero cestistiche dei giocatori che ha in mano. Non mi sto riferendo chiaramente a Doc Rivers, invece sì. Mentre per Atkinson, guarda, è già un'ingiustizia che Atkinson non alleni da 2 stagioni praticamente. Quindi, sinceramente, mi sembra anche il caso che trovi una panchina. Mi dispiace che se la giochino questi due, che sono due allenatori eccellenti, secondo me. Però, appunto, forse per come è strutturato il roster di Charlotte, un po' meglio Atkinson.
Ma sai, dipende, cioè, come dicevi tu, D'Antoni è un po' addosso un po' l'immagine che gli è rimasta da Houston. Sicuramente troverebbe un altro giocatore con cui può far catalizzare tutto il gioco offensivo, come già fa adesso. Avrebbe paradossalmente entrambi gli aspetti, perché gli stessi Hornets sono capaci, anzi amano correre. E quindi potrebbe mettere insieme un po' queste due cose. Forse appunto da quello dal punto a cui è lo sviluppo del roster di Charlotte, che ha molti giocatori interessanti ma anche grandi buchi, Atkinson sarebbe forse quello in grado di valorizzare di più. Però parliamo anche di due tier diversi di coach, secondo me. Cioè, D'Antoni è un coach elite, e Atkinson è un ottimo coach per lo sviluppo, che quando ha avuto l'occasione per fare il salto in avanti è stato un po' bruciato anche dal contesto. Vediamo, Atkinson comunque si è ritagliato un ruolo importante sulla panchina degli Warriors, non esattamente i primi che passano. Vediamo, secondo me Atkinson, sicuramente sono d'accordo con te che meriterebbe una panchina. Se devo vedere D'Antoni tornare su una panchina, quella degli Hornets, è intrigante, ecco, considerando anche quanto ci ha fatto vedere la mela in queste 2 prime stagioni.
Contando che c'è il sacramento libero, gli va meglio queste.
Ma sì, io penso che divertimento sia più che altro la questione soldi, ecco, perché immagino che a libro paga D'Antoni peserebbe tra l'abbastanza e il tanto in più di Atkinson, e piacerebbe un sacco, devo dire. Detto che agli Hornets manca comunque qualcosa a livello di roster, indipendentemente da chi li allenerà, e comunque non mi aspetto la bacchetta magica da nessuno dei due. Devo dire che vedere giocatori come LaMelo piuttosto che Miles Bridges, lo stesso Washington, allenati da D'Antoni, non mi dispiacerebbe, sarebbe intrigante.
Rimanendo sulle panchine che potrebbero aprirsi, di un altro coach che probabilmente avrebbe la fila se si fosse, diciamo così, liberato un attimo prima, Coach Snyder agli Utah Jazz sembrerebbe disposto, anzi pronto quasi,
Pare lo voglia lui,
a
sì.
fare un passo indietro lui stesso, considerando un po' finito il ciclo. 8 anni, se non sbaglio, ai Jazz. Sicuramente una delle panchine più lunghe attualmente in NBA. che ai Jets fosse finito un po' il ciclo era abbastanza evidente. Vediamo come faranno a provare a dare una sistemata a questo roster attorno a Donovan Mitchell, mi sento di dire, e come scioglieranno il lato Gobert-Mitchell. Secondo me, se questo si concretizza, è un po' comunque la fine di questi 10 anni, 8 anni di Jets, di una squadra elite della Western Conference nel suo periodo anche più affollato, perché poi quest'anno sono mancati nell'anno poi in cui forse era un po' più aperto, almeno sulla carta. E, non so, vogliamo fare un bilancio di questi 8 anni di Snyder in prospettiva? Quest'ultimo anno l'ha un po', gli ha un po', diciamo, bruciato
sì,
la,
un po' di
l'etichetta
smalto,
da top coach.
Sì, ingiustamente, tra l'altro, perché è evidente che le sue colpe si vedono fino a un certo punto in un contesto del genere. No, allora io mi sento di dire che chiaramente io penso che Snyder potesse essere l'ultimo garante di quello che hanno messo insieme i Jets. Quindi se succede che non
vuole rimanere,
non c'è più Snyder, non vuole rimanere ed è sceglie lui di andarsene, è evidente che probabilmente magari ha anche sentito che qualcuno non sopporta più qualcun altro, comunque non ci sono i presupposti per andare avanti come gruppo, e lui appunto viene meno in quanto appunto ciclo terminato. Secondo me è stato un ciclo eccellente, cioè uno dei migliori, cioè quante franchigie,
uno dei migliori della storia dei Jets anche, tra l'altro.
Beh sì, sicuramente diciamo ha messo una grossa pietra su una grossa, sì, diciamo ha innalzato parecchio secondo me l'asticella di chi dovrà venire dopo, perché stiamo parlando comunque di un allenatore che ha preso una squadra che in un mercato piccolo è anche abbastanza mal digerito a diversi giocatori NBA, e non so quante franchigie siano state in questi 8 anni migliori dei Jets a livello di
numero di vittorie,
semplicemente, perché comunque è arrivato 3 volte prima in Northwest, per esempio, cioè, che non è una cosa proprio scontata. Ha perso 3 volte alle semifinali di conference, ha fatto i playoff 6 stagioni su 8, però nelle prime 2 stagioni già secondo me i risultati sono stati più che apprezzabili, perché comunque in una stagione ha fatto 38, nella seconda 40 vittorie, ma voglio dire, secondo me si è visto, quelli erano gli anni in cui si diceva fa bene, però mancava il pezzo, e poi ha cominciato a diventare una squadra molto molto forte, molto apprezzabile. Non gli è mancato sempre il passo decisivo, secondo me, però ripeto, all'interno poi bisogna andare un po' a scindere quelli che sono i fattori di questi elementi mancanti, e tra questi fattori c'è secondo me sicuramente il fatto che sono stati costretti a costruire in casa, e quello che avevano potuto costruire oggettivamente era limitato dal fatto che appunto se i tuoi giocatori più importanti sono Gobert e Mitchell, perché di questo nucleo si parla alla fine, perché da quando hanno cominciato a fare i playoff Mitchell c'è sempre stato fondamentalmente, stiamo parlando di un contesto che deve avere numerose toppe per diventare competitivo. Non basta affidarsi agli exploit, non basta, cioè bisogna comunque cercare di diventare appetibile, comunque cercare di pescare dei jolly, che non sempre sono riusciti. La mossa di mercato più importante che hanno fatto in questi anni è stata Conley, che ha funzionato un anno su 3,
mancando tra l'altro nel momento più importante, poi cioè non è mai stato in salute ai playoff o quando c'era la serie decisiva.
Quindi per me, cioè, può essere più che orgoglioso di questo, di quanto fatto vedere, di quanto mostrato, perché questa è comunque la prima esperienza da capo allenatore NBA di Snyder, non lo dimentichiamo, perché ok, ha allenato Missouri al college, però poi ha allenato in G League a San Antonio ai Toros, e poi ha fatto solo il vice fino al 2014. Tra l'altro qui c'è un anno a CSKA a Mosca con Ettore Messina, quindi stiamo parlando di un allenatore secondo me che quest'anno starà fermo a questo punto, se non
è matto,
se non trovasse... sì starà fermo. Dopodiché però dall'anno prossimo non vedo perché tutte le squadre alla ricerca di un allenatore in NBA comincia a diventare sempre più pressante. Prima c'era un po' più di pazienza da questo punto di vista. Secondo me sarà sempre in cima a tutte le liste. Poi vedo, lui è un genio, è capacissimo di farsi esperienze, viaggia all'estero per aggiornarsi, segue pallacanestro da tutto il mondo, quindi seguiamolo. Ma stiamo parlando comunque di un allenatore da 372 vittorie, 264 sconfitte, cioè un grosso prezzo della storia dei Jazz recenti.
Sì, è secondo allenatore dei Jazz per numero di vittorie, ovviamente dopo Sloan.
Sì,
diciamo di sì. Però insomma io non so cosa dire di più di quello che hai detto tu, nel senso che è uno dei top coach della Lega. Spero si scelga il contesto giusto quando arriverà il suo momento per tornare sulla panchina, e che non abbia la fretta di averne uno, di avere di nuovo la voglia di rientrare. Non lo so, avete dubbi sul fatto che top squadre o squadre che vogliano vincere si affidino a lui eventualmente in futuro?
Ma secondo me lui sta palesemente aspettando la panchina degli Spurs, che è il motivo per il quale io penso quest'anno rimarrà fermo, il che spiegherebbe peraltro anche le tempistiche, cioè che sono strane, nel senso questa era una decisione che era palesemente nell'aria da un mese a sta parte. Poi c'è stato il rinnovo, la proposta di rinnovo rifiutata, quindi era palesemente nell'aria, comunque è arrivata un mese dopo, no? L'eliminazione dei Jets, quindi questo mi porta a credere che, appunto, come dicevate anche voi, quest'anno non lo vedremo allenare. E secondo me è verosimile che stia aspettando la panchina degli, che si liberi la panchina degli Spurs, cosa che potrebbe avvenire l'anno prossimo, che ne so. E ci ho detto, sì, in realtà mi accodo a quello che ha detto Gigi. Cioè, per me tutte le squadre che in maniera più o meno sfrontata, più o meno rivoluzionaria anche dal punto di vista tattico, ci hanno provato negli anni in cui nessuno aveva interesse a provarci, in pratica due li abbiamo detti, perché poi al di là delle squadre di LeBron James, le due squadre che ad ovest ci hanno provato davvero negli anni scorsi sono i Jets di Snyder e i Rockets di D'Antoni, ecco, meritano a prescindere un plauso, a prescindere, perché poi Snyder arriva nel 2014 in una squadra che è tutto fuorché competitiva, cioè comunque Snyder fa 50 vittorie con gli Utah Jazz nel 2016, cioè l'anno prima che arrivi Donovan Mitchell. Sì, c'era Gordon Hayward, sì, c'era già Gobert, c'erano altri giocatori interessanti, però c'erano anche i 30 minuti di George Hill e Rodney Hood, vado a memoria, non lo so,
certo.
Cioè, comunque è una squadra buona, ma che a inizio stagione, alla quale a inizio stagione non pronostichi, mi pare quell'anno fece 51 vittorie, una roba del genere. Uh-huh. E, detto che comunque, appunto, come diceva Gigi, anche nei primi due anni in cui manca i playoff si vede fin da subito che è un allenatore che sa il fatto suo, e non a caso gli viene offerto comunque il rinnovo. Alla fine gli è sempre mancato un po', sia a livello tattico indubbiamente, perché c'è da dire che alla fine ai playoff sono sempre un po' usciti i limiti di questa squadra, secondo me, limiti anche suoi su cui dovrà lavorare nella seconda parte della carriera, perché ce la ricordiamo le serie contro Houston e le marcature più o meno improvvisate su Harden, Rubio che marca da dietro, insomma, limiti che poi in realtà, appunto, come diceva anche Gigi, per larga parte sono sempre stati anche limiti di costruzione di un roster che alla fine è sempre avuto per fare 30, ma forse mai per far 31, perché alla fine, come diceva lui, le mosse grosse sono state Conley e Bogdanovic, cioè, che sono due giocatori molto forti indubbiamente, ma ecco, appunto, Conley si aveva dei dubbi già quando venne preso, perché era già evidentemente in fase discendente. Un anno, il primo anno, appunto, lo ha stupito tutti, me per primo. Quest'anno non poteva stare in campo ai playoff e si è visto. E prima di lui lo stesso Rubio era un giocatore che ai playoff aveva degli evidenti limiti dal punto di vista tattico.
No, comunque, Ale, il secondo anno ha fatto bene con il primo.
Il secondo, so. Sì, esatto, il secondo. No. Hai ragione. E questo per dire che, appunto, forse potevano fare qualcosa in più, secondo me. Indubbiamente, comunque, potevano fare qualcosa in più. Perché alla fine, sì, la sconfitta alle semifinali contro gli Warriors, perdere contro Houston ci sta, però anche la sconfitta di quest'anno e quella dell'anno scorso, ti aspetti sempre un pochino di più. Appunto, le responsabilità vanno date anche al coach, perché le si danno sempre, ma questa indubbiamente, si è sempre detto, è stata una squadra alla quale è sempre mancato l'ultimo passo. E adesso vedremo, nel senso, io a questo punto francamente mi stupirei se Gobert lo rivedessi Maglia Jazz ad ottobre prossimo, e mi stupirei se rivedessi anche Bogdanovic in Maglia Jazz a ottobre prossimo. E secondo me l'intenzione sarà, al netto di un'offerta veramente monster per Mitchell, sarà quella di ricostruire intorno a Donovan Mitchell. Anche qui potremmo in realtà parlarne parecchio, perché anche lo stesso Mitchell per me rimane un giocatore con dei limiti evidenti, e non sono ancora persuaso del fatto che possa essere il primo violino di una squadra da titolo ai playoff. E ho detto, appunto, questa sarà un'estate in cui i vari Ainge e compagnia al front office dovranno darsi parecchio da fare, perché, appunto, scambiare Gobert in maniera quantomeno sufficientemente buona non sarà un'impresa da poco a questo punto. E però io mi aspetto francamente che non giochi più con la maglia dei Jets l'anno prossimo, perché se anche Snyder è arrivato a questo punto è perché qualcosa si è evidentemente rotto nello spogliatoio.
Ci sta. E chiusa il capitolo news, direi di passare alle finals in corso, 1-1 tra Golden State Warriors e Boston Celtics, con i Celtics che hanno vinto la prima in casa, hanno di fatto rubato il fattore campo ai Warriors, hanno vinto ovviamente la prima in casa di Golden State. Dopo una partita, non so se vogliamo metterle insieme, l'andamento secondo me è stato abbastanza simile, con l'eccezione che agli Warriors si è abbastanza incredibilmente spenta la luce in metà quarto, in cui Horford ha fatto ovviamente la prestazione che tutti ci aspettavamo.
Si sono proprio esauriti, cioè proprio come quando passi il bicchiere sulla candela, cioè si sono spenti all'improvviso così di botto, non c'era proprio più niente da fare.
Esatto, e mentre cioè, che è un po' anche quello che poi ha detto Draymond Green in conferenza stampa dopo gara 1, mentre in gara 2 ho trovato incredibile come in una partita in cui per metà partita c'è Curry che fa 15 punti tirando malissimo, Klay ha fatto una partita oscena tutta la partita dal punto di vista offensivo, eccetera, siano rimasti a
Fu una partita in
contatto.
mezzo inguardabile fino
Esatto, esatto.
perché Poole ha fatto i primi due quarti di stanotte, sono stati cioè, orripilanti.
Esatto, diciamo sulla sensazione prima di passare al lato, diciamo, tattico, come può essere la marcatura di Curry che a Boston ha funzionato così così, diciamo, sia in gara 1 che in metà gara 2. Dal punto di vista di sensazioni, a me sembra che queste due partite a San Francisco diano un po' più di fiducia a Golden State nonostante abbiano perso la prima in casa. Cioè, mi sembra che abbiano molte più armi a disposizione, vedasi anche la rotazione completamente cambiata delle seconde linee questa
Sì,
notte rispetto a gara 1.
sono d'accordo. Cioè, la sensazione è che ci sia una squadra più forte e che l'altra debba esprimersi sempre al meglio per restare in partita, come ho mostrato nella prima, e contrastare le ondate. Sono abbastanza sicuro di questa sensazione qui. E i dati danno anche ragione a questa sensazione, perché, ma anche semplicemente l'eye test. Io non so quante transizioni facili abbia sprecato Golden State in queste due partite, ne siamo nell'ordine delle 20. Non so quante
Quanti tiri di
imperfezioni.
merda ha preso Clay?
Esatto, quante imperfezioni di quel tipo a livello di scelte ci siano state. Cioè, Klay Thompson stanotte ha tirato 4 su 20, quanto ha tirato? Cioè,
Sì, ma
fate una
tra
presa.
l'altro con cioè, pessima
Tanto.
scelta di tiro,
No,
cioè proprio
incredibile.
anche fuori dalla sua
Completamente, completamente. Quando andava in
comfort zone.
posto non era mai efficace, ti dà 3 punti spesso, riprendeva anche scarico sulle gambe. Vabbè, comunque, a me sembra che Golden State con un sacco di difetti, cioè, tra virgolette, un po' di ruggine da finali, perché da un po' che non ne giocavano, abbia dato una sensazione molto forte che questa è una squadra che può veramente far uscire dalla partita gli avversari tutte le sere. Il fatto che la reazione di gara 1 sia arrivata per Boston è un ottimo segnale per Boston, però non può essere neanche da aspettarsi come un fattore ricorrente, perché comunque è un fattore che si poggia anche sulle percentuali da 3, sulle 15 triple messe dei giocatori che non si chiamavano Tatum e Brown, per esempio, cioè, su queste cose così, quindi è tutto da tenere d'occhio. Horford in gara 2 è nel cugino di quello di gara 1, per esempio.
Ha preso 4 tiri in tutta la partita.
Quindi bisogna tenere d'occhio tutte queste cose. Looney sta giocando un'ottima serie finora. Ci sono tanti piccoli fattori che possono indicare dove può andare questa serie, però l'impressione è che Golden State sia più forte, e soprattutto la storia ci dice che da quando Steve Kerr allena i Golden State Warriors hanno vinto una partita in trasferta in tutte le serie playoff che hanno giocato. Quindi questo fattore campo strappato può essere un'indicazione relativa.
Non lo so, cioè, colgo quello che dite, però secondo me non è stata così estemporanea, la vittoria di gara 1.
No,
Nel
non ho detto che
senso,
è stato
allora,
estemporaneo.
è vero che Golden State si è spenta, no? Nella seconda parte della partita. Ci ho detto, in gara 1 Golden State ha fatto una prestazione difensiva imbarazzante, una delle peggiori partite dal punto di vista difensivo dei Warriors che io ricordo di aver visto quest'anno, e Boston invece ha fatto una prestazione difensiva clamorosa in gara 1, cioè,
Voglio. Ma pure nel primo tempo comunque di stanotte Golden State sativa
esatto.
ancora la difesa di Boston, la fisicità e la capacità di asfissiare il portatore di palla, di sporcare le transizioni sicuramente, di lavorare sulle linee di passaggio sicuramente. Il problema è che se salta quello salta l'intero gioco per Boston, cioè non c'è più continuità poi tra le due metà campo.
Esatto, perché poi magari ne parliamo anche, cioè, la difesa in drop coverage su Curry ha fatto
No.
schifo, cioè non ha
No.
funzionato in gara 1
Ecco.
tanto quanto non ha funzionato in gara 2, e va bene, no? Però anche quella,
C'era
tu se
questo
vai a
rischio.
vederla, no? Cioè, con quel tipo di difesa in gara 1, che gli è costata 20 punti nel primo quarto solo, sì, di Curry, in gara 1 hanno completamente messo fuori dalla partita Draymond Green. Cioè gli hanno tolto tutte quelle situazioni di ad esempio short roll, su cui Golden State gioca un sacco, e che appunto col difensore che droppava talvolta pure troppo, perché poi stanotte, cioè Thais, va bene che stai a 8 metri dal canestro, ma gli hai dato 2 metri di spazio al tiratore più forte di sempre, e non si fa, ok, però in realtà anche lì è stata una scelta assolutamente ragionata, e che in gara 1 ha pagato i dividendi, perché alla fine,
sì, in gara 2 si sono già adeguati, però hanno già fatto l'aggiustamento,
no, beh, esatto,
hanno portato però tutti i finti end off e ciao, sono saltate tutte le distanze,
no, però è pur in gara 1 alla fine l'hai vinta, perché Curry ha fatto una prestazione strepitosa in gara 1, questo sempre per la solita retorica per cui Curry non è decisivo alle finals. Io rimando non tanto alla prestazione offensiva di stanotte, ma quella difensiva di stanotte, perché Curry ha fatto una partita clamorosa dal punto di vista difensivo. Però in gara 1 hanno completamente messo fuori dalla partita tutti gli altri giocatori. Klay Thompson è inguardabile allo stato, però anche Klay Thompson, no, non è inguardabile perché non gli entrano i tiri, o meglio, non solo, ma anche perché queste due partite gli hanno completamente tolto la linea a tre punti. Cioè Klay Thompson non ha preso tanti tiri, piedi per terra, aperto, cioè spesso
il problema è proprio che ha preso quei tiri lì, cioè a volte, esatto, nemmeno forzati dai 24, però questi sono scelte sue.
E beh, no, in parte sono, però in parte viene anche condotto a prendere quei tiri,
sì.
Secondo me evidentemente lui non è ancora in grado di prendere, ma proprio a livello di gambe, perché dopo 2 anni che sei fermo non puoi aspettarti un sacco, no, di tiri proprio brutti, spalla a canestro, in allontanamento, cioè di quelli che devi essere proprio in gran forma fisicamente per riuscire a mettere con continuità, e lui lo vedi che non è in quello stato. Jordan Poole anche ha fatto, secondo me Jordan Poole allo stato ha fatto un quarto su 2 partite, che è il terzo di questa notte, e basta, perché vabbè, il quarto di stanotte conta relativamente, perché insomma, però in gara 1 hanno appunto tolto dalla partita tutti gli altri. Draymond Green in gara 1 ha fatto una partita oscena, ha fatto qualcosa Porter in gara 1, però insomma sono riusciti a toglierli tutti dalla partita, al di là di Curry. Infatti, dove secondo me Golden State ha vinto gara 2 realmente è in difesa, cioè hanno eliminato completamente variazioni difensive, la zona che non ha funzionato in gara 1, notte si sono messi in single coverage, in marcatura uomo dal minuto 0, hanno messo Draymond Green incollato a Brown, che è una soluzione che ha evidentemente pagato i dividendi,
e hanno fatto diciamo, è stata una risposta molto interessante tra l'altro a tutte invece quelle situazioni di precambio, diciamo così, di cambio anticipato, quindi smart su Green, si è visto spesso, esatto, che dall'altra parte comporta del dispendio. Per questo vi dico, se salta il sistema difensivo per Boston sono problemi, cioè Quindi occhio alle due, cioè questo aspetto, secondo me.
Anche lo stesso Horford prende 4 tiri, ma perché alla fine stanotte Horford è stato marcato da Curry, che è una roba che ha completamente spiazzato l'attacco di Boston, perché Horford ha attaccato in un certo modo, marcato da Green in gara 1, non ha fatto un bel lavoro evidentemente tutta la difesa di Golden State, perché quei tiri nel quarto ad Horford non glieli puoi lasciare aperti. Poi va bene, parliamo anche della partita di Derrick White, che in gara 1 ha fatto una prestazione pazzesca. Però appunto, dove secondo me realmente l'ha vinta Golden State stanotte è stata in difesa, e il che appunto mi porta a dire, è vero, anch'io esco con la vostra sensazione, no? Cioè che Golden State, soprattutto per il rientro di Payton, che è fondamentale, stanotte ha fatto una partita solidissima sui due lati del campo al rientro,
Ha messo una tripla importante dall'angolo quando la partita era ancora seria.
Infatti io penso che Iguodala non lo rivedremo più o quasi più per il
ma è pure infortunato
serie. Esatto.
Sì, sulle rotazioni di Kerry mi sarei soffermato dopo, però sì. Ecco. Cioè...
Vai.
No, no, è evidente che Iguodala, almeno quello che si è visto in gara 1, e spero che per lui non sia sempre così, però non può stare in campo. Perché non ha un vero giocatore a cui essere accoppiato, naturale, e diventa un problema in qualsiasi accoppiamento ha. È vero che ha un gran cervello, ma il fisico ormai non gli risponde più, e contro una squadra che comunque ha trovato un suo equilibrio, cosa che non avrei mai dato per scontato prima dei playoff, anzi l'avevo detto più volte quanto mi sembrasse sospetto l'attacco dei Celtics, cosa che poi... è anche adesso, cioè il fatto che abbiano fatto 88 punti questa notte con una prestazione di Tatum almeno nella prima metà di partita senza senso, deriva un po' tutto da lì, da quell'equilibrio che è veramente sottile per starci sopra e riuscire poi a cavarci delle vittorie, e sono riusciti a farlo in tutti i playoff, e va tolto il cappello a loro perché io francamente non me lo aspettavo. Ma a parte questa lunga parentesi, le rotazioni di Kerr questa notte sono state molto interessanti, perché Bielizza è entrato molto presto, anche un po' spiazzato secondo me le rotazioni dei Celtics, ha fatto anche delle difese, degli scivolamenti senza
centro area, esatto. Da Robert Williams praticamente,
cioè. E un po' credo abbia sorpreso anche per quanto si è fatto trovare pronto poi Bielizza, che poi sia un bel giocatore, un giocatore intelligente, non era mai stato messo in dubbio, però sì, aver recuperato Payton, che guadagnerà sempre più minuti secondo me, Looney sta facendo delle ottime partite, però forse non è esattamente la sua serie. Le rotazioni di Kerr sono interessanti perché poi può spiazzare anche durante la stessa partita se vede che il piano che ha preparato non va, perché io magari una partita da matta di Kuminga in 5 minuti in cui fa 6 punti contro Pritchard me li posso pure aspettare, così come al contrario può praticamente cancellare dalla rotazione Looney nel caso decidesse di andare piccolo con Otto Porter e con Payton sempre più in condizione, mentre per Boston, come dicevo anche prima, le soluzioni sono limitate. Vedere Pritchard anche in campo 20 minuti secondo me inizia ad essere faticoso, con il lungo andare della serie. E Horford, Smart, White, lo stesso Pritchard, come diceva anche Green in conferenza stampa dopo gara 1, hanno tirato credo 16 su 25 da 3 punti, hanno tirato credo col 60% in gara 1 tutti e 4. È vero che Horford sta facendo dei playoff senza senso da questo punto di vista, è anche vero che però forse sul lungo periodo non è sostenibile una serie di 7 partite, e gli Warriors hanno tutte le armi per metterli in difficoltà. Non è una serie chiusa perché Boston non ti regala niente, anzi, però che ci sia un netto favorito secondo me è abbastanza evidente.
Beh, ci mancherebbe altro, ma è tutto bene,
assolutamente,
appunto, non lo so, cioè la possibilità di variare, e soprattutto Golden State da quando raggiunge le finali non l'ha mai avuto quel livello di possibilità di scegliere che sta avendo ora. Cioè effettivamente tu hai detto mi posso aspettare anche il quarto esplosivo di Kuminga, perché effettivamente è così, cioè fino al dodicesimo no, però fino al nono, decimo ci sono opzioni interessanti in questa squadra. Dopodiché che questo si traduca immediatamente in cose azzeccatissime a livello di rotazione non è automatico. Abbiamo tanti esempi in cui a volte, tra virgolette, l'abbondanza si traduce in una povertà di risultati. Però mi sembra alquanto adeguata alle necessità in questo caso, cioè sono giocatori con le caratteristiche corrette, si adeguano bene al ruolo. Appunto hai detto di Bielsa, Bielsa è un ex MVP di Eurolega, ricordiamolo, ed era famoso per fare tutt'altro rispetto a quello che secondo me ha fatto stasera, perché poi ha fatto tipo 4 punti in 3 minuti appena entrato, ma le due giocate davvero d'energia sono state appunto i due aiuti al ferro e la capacità di mostrarsi come un difensore efficace, che è una cosa che gli è sempre mancata. Guarda, Boston queste matte non ne può mai pescare, cioè, con tutto il bene per Nesmith, per chi per loro, per lo... ma già per lo stesso Pritchard, che in questa serie già forse ha avuto ha dimostrato di poter stare in campo un po' più di quello che ha fatto nella serie precedente, però c'è una, secondo me c'è una distanza, anche per proprio una questione di logorio fisico. Se una serie che va alla lunga, come è lecito aspettarsi, poter avere Porter, Payton, eventualmente Iguodala, Kuminga, cioè sono giocatori anche per 2-3 minuti di adrenalina, di energia, che in una serie finale qualcosa la danno. Cioè, non devo, senza stare a tirare fuori le genialate di Carlisle, Brian Cardinal, che ha giocato in finale, cioè queste cose qui, però la storia delle finali NBA è piena, è cosparsa di episodi di giocatori che entrano in rotazione ad un certo punto e anche in pochi minuti lasciano un segno. Questo genere di alternativa Boston non ce l'ha, secondo me, e il tipo di pallacanestro che giocano è logorante anche a maggior ragione dopo aver giocato 14 partite nelle ultime due serie. Sono partiti con 4-0, poi due volte a gara 7. Queste cose le patisci, secondo me, con una rotazione del genere, con uno stile di gioco del genere, perché una difesa del genere è difficilissima da portare avanti per tutta la stagione fino alla fine, con la finale. Cioè, abbiamo questo modo di mettere pressione, di occupare il campo, di poi cercare di correre per non far schierare la difesa, di coinvolgere, occupare gli angoli. Cioè, è una pallacanestro, secondo me, molto dispendiosa e molto fisica. Quindi questo fattore, secondo me, è uno di quelli determinanti, proprio uno di quelli primari per reggere le finals. Poi magari alla prossima viene fuori Cornet MVP della prossima partita e ci rimangiamo tutto.
No, comunque, in realtà, solo per specificare, è evidente che a livello di valori tecnici e di lunghezza del roster la serie vada nel verso degli Warriors. Il mio tema è solo che comunque, tolta la gara 1 vinta da Boston, no? Anche al netto della difesa straordinaria di questa notte degli Warriors, se stanotte Boston non perde, cosa saranno stati? Quasi 20 palloni. Io guardavo prima le statistiche, hanno preso 33 punti da palle perse, ma palle perse brutte in realtà, perché poi Golden State appunto ha difeso bene in single coverage, però proprio palle perse
sconfortate,
molte di distrazione, proprio passaggi svogliati.
Sono d'accordo,
ecco.
Se
non fai quelle cose che sono evidentemente migliorabili già da gara 3 e che io non mi aspetto si rivedano, non hai una partita che finisce con uno scarto di 20 punti. Poi verosimilmente Golden State la vince comunque, perché quel terzo quarto Golden State ce l'ha da 5 anni a sta parte, e quindi magari comunque la perdi, ma te la arrivi a giocare all'ultimo quarto. Quindi è ovvio che a Boston deve andare veramente sempre tutto bene, cioè, nel senso, Derrick White deve giocare ai livelli in cui ha giocato gara 1, Horford deve giocare ai livelli in cui ha giocato gara 1, però anche lì, cioè, Tatum non ha fatto una buona partita dal punto di vista delle percentuali al tiro in gara 1, poi ha fatto una partita straordinaria sotto tutto un altro punto di vista, chiuso con 13 assist, però anche lì Boston non ha fatto la gara 1 perfetta, no? Cioè, però comunque l'hai vinta. Questo per dire anche che sì, è vero quello che dite su Golden State, ma secondo me Golden State, se non recupera qualcosa offensivamente da almeno 1.5 tra Poole, Thompson e Wiggins, ha dei problemi a segnare ad un certo punto, perché Curry va bene, farà 30 punti probabilmente a partita, lo si mette in preventivo, però poi devi trovarne altri di punti. Secondo me, se Thompson gioca a questi livelli, quei punti li devi recuperare come hai fatto questa notte da pool, che però appunto ha avuto un exploit pazzesco nel terzo quarto, però anche lui sta facendo fatica. Wiggins stanotte ha fatto un'ottima partita difensivamente, ma in attacco ha fatto molta fatica anche lui, quindi non lo so, a me sembra in realtà, per quanto una serie evidentemente con una favorita, una serie molto più aperta di quanto non sembra. Cioè io mi stupirei allo stato se finisce prima, se finisse in meno di 7.
No, io penso finirà in 6 per Golden State, lo dico già. Però c'è stato, ripeto, fino a buona parte del secondo quarto Boston ha avuto, e l'hai detto implicitamente, ha avuto 4-5 occasioni nettissime per dare una spallata fortissima a questa serie, cioè per andare sul 2-0, cioè senza quelle palle perse, senza quelle gestioni ridondanti, senza tutte le imprecisioni che secondo me ha evidenziato nel primo tempo, pur essendo un primo tempo alla pari, secondo me aveva proprio in mano la possibilità di dare una forte scossone alla partita e quindi di portarsi in vantaggio in doppia cifra magari, e battere Golden State, o comunque dove costringere Golden State a rimontare, e quindi magari una cosa del genere la paghi alla lunga. Quindi, però ci ha mostrato anche che Boston ha dei limiti ad attaccare in un certo modo, dei limiti nelle letture, che sugli aggiustamenti fatti sui passaggi in uscita, ad esempio di Tatum, cominciano ad avere un po' di difficoltà ad avere un'ulteriore reazione, perché adesso l'hanno capito che Tatum è un grandissimo passatore e che è bravissimo ad anticipare i raddoppi, perché gli arrivano praticamente a tutti i possessi, quindi lavorano diversamente sulle linee di passaggio, e, per esempio, oppure il fatto che Brown alla lunga sia un eccellente attaccante, ma che invece non abbia ancora quel livello di maturità nel coinvolgere i compagni, che talvolta si incaponiscano l'uno contro uno magari centrale. Cioè queste soluzioni tirano fuori dalla partita poi gli altri giocatori, se non sono percorsi al meglio. Per quello Boston cerca di evitare l'attacco stagnante a metà campo, o quantomeno l'attacco ai 24 secondi, cioè cerca di arrivare quantomeno in corsa, quantomeno con la difesa mossa, o quantomeno con la difesa non schiacciata, perché non ci si schiaccia più nella pallacanestro moderna. Cioè l'hanno fatto una volta stanotte con Golden State Warriors, hanno preso una tripla liberissima dall'angolo, credo, di era Derrick White, l'hanno fatto una volta. Però,
è il momento in cui era ancora in campo Bielizza.
Penso sia l'unica azione in cui hanno difeso a zona in tutta la partita.
Si aveva una zona a in memoria, perché c'era Thompson girato all'altra parte. Era una zona così,
ovviamente tutti poi hanno guardato Bielizza, perché sì, è il primo che guardi quando...
chiaramente. Però cioè io dico, Boston è una squadra forte, è uscita meritatamente dall'est. Sono rimasto molto colpito dalla campagna playoff, più ancora che dalla seconda metà di stagione di Boston, perché io con i Nets tendevo a vedere più difetti dei Nets, poi nelle due serie successive è venuta fuori, secondo me, indiscutibilmente il valore di Boston, che andava oltre i limiti delle avversarie. Però secondo me c'è un limite al potenziale di questo roster, un limite che c'è anche per quello di Golden State, per carità, perché appunto hai detto serve un po' più di supporting cast tra virgolette primario, cioè un po' più di giocatori stelle, semistelle, che danno una mano a Curry, probabile, però è un limite molto più spostato verso l'alto per Golden State. Cioè se Golden State si ferma prima del limite ce ne accorgiamo meno, diciamo che può anche vincere le partite. Boston deve arrivare sempre molto vicino. Gara 1 non è stata perfetta, ma il secondo tempo sì. il quarto quarto sì. Quindi insomma, deve giocare una partita ai limiti della perfezione. E poi quello che ha stupito molto di Boston in gara 1, secondo me, è stata proprio l'assoluta coerenza con il loro basket, anche sotto di 12, anche sotto di 14. Cioè, non hanno mai cambiato atteggiamento, modo di giocare, faccia e quant'altro. Cioè, hanno continuato a fare le loro cose con tranquillità. primo tempo di gara 2 secondo me non hanno fatto le loro cose fino in fondo, non le hanno fatte con la stessa lucidità, e le palle perse nei momenti decisivi sono la fotografia di questo. Quindi tenersi sempre così vicini al limite per me non è facile, anche su un periodo ristretto come 4, 5, 6 o 7 partite.
Ultima domanda per chiudere, Draymond Green viene espulso in gara 3 o in gara 4?
Per me deve essere espulso. Madonna.
Lo so.
Sarà comunque una partita dopo rispetto a quando lo merita. No, però una cosa va detta, cioè chi si sveglia oggi veramente siamo al buongiorno principessa di Benigni, perché cioè Draymond Green gioca in questo modo da 7 anni a sta parte ai playoff. Cioè. Cioè non è mai stato, stanotte è stata una roba francamente un po' scena, cioè nel senso non è possibile, cioè, non lo so, io sono stato dall'altra parte, io probabilmente ci ho perso un titolo perché a Draymond Green hanno abbonato un altro tecnico che gli sarebbe costato caro, e, però stanotte, cioè, delle robe che francamente anche per chi proprio si impone di non voler andare a parlare di ste robe un po' ti lasciano. Ci ho detto appunto, Draymond Green è questo giocatore, è sempre stato questo giocatore, sempre lo sarà, è in grande parte anche ciò che lo rende un giocatore straordinario, è uno dei migliori della nostra epoca sotto molti punti di vista, però stanotte meritava di essere espulso, e questa mi pare una roba difficilmente negabile in realtà.
Ci sta, e va bene, direi che non servono fare pronostici, credo che il nostro orientamento che sia in 6, in 7 o in 5 l'abbiamo un po' detto. Salutiamo allora, ciao a Jacopo Gramegno.
Un saluto a te, un saluto a tutti quanti, e vediamo se siamo riusciti a bucare anche la squadra più forte dei nostri tempi con questo pronostico.
Ciao Alessandro Zullo.
Ciao direttore, solo per chiarezza io mantengo il mio Boston Celtics in 7, coerente, rimango sulla nave che nemmeno affonda in realtà perché siamo ancora vivi.
Ci sta.
Però, insomma, mantengo il mio pronostico.
Sei un uomo del Pride. Esatto. Ciao a tutti, a settimana prossima.
Ciao.